benedica.
Amen.
Amen. Alleluia. Amen. Grazie al Signore perché Lui fa delle cose straordinarie. Abbiamo visto quando Dina ha cominciato a venire, Dio ha operato. E noi sappiamo che Dio continuerà a farlo. Amen. Mantieni ferma la tua fede nel Signore e con la fede anche la speranza. Amen. Alleluia. Perché guardate, quando raccontiamo queste cose, noi in realtà raccontiamo del passato, ma facciamo una profezia per il futuro. Diciamo, quello che è accaduto a me accade anche a te. Amen. Amen. Le testimonianze sono profezie per il futuro, perché ci diranno: vedrete più miracoli. Dio ha iniziato, Dio continuerà, amen, farà delle cose meravigliose nella nostra vita. Alleluia. E anche con l'aiuto di tutta la Chiesa, è molto bello. Io sono andato un po', ultimamente faccio abbastanza ricerca per vedere un po' nella parola di Dio la Chiesa. Che cos'è effettivamente la Chiesa che ci ha lasciato Gesù? E questa sera voglio darvi una definizione di Chiesa, amen, che non so se l'avete trovata già altrove, però l'ho ricercata. La Chiesa è qualcosa di straordinario quando le persone vengono insieme, e funziona quando facciamo queste cose l'un l'altro. La Bibbia dice che la Chiesa è l'un l'altro. Cosa deve fare la Chiesa? Istruire l'un l'altro, perdonare l'un l'altro, motivare l'un l'altro, edificare l'un l'altro, incoraggiare l'un l'altro, consolare l'un l'altro, pregare l'un per l'altro, confessare i propri peccati l'uno all'altro, amen, stimare l'un l'altro più di se stessi, alleluia, esortare l'un l'altro, insegnare l'un l'altro, essere gentili l'uno con l'altro, amen, dare l'uno all'altro, piangere l'un con l'altro, rallegrarsi l'un con l'altro, alleluia, ristorare l'un l'altro, e fratelli, trovatene altri, aggiungeteli. Alleluia. La Chiesa è un supporto l'uno per l'altro, è deporre la propria vita l'uno per l'altro. Amen. Alleluia. Vediamo se ci riusciamo. Io non so se in questa settimana hai invitato fratelli a casa tua, ma so che ti impegnerai la prossima settimana a farlo. Amen. 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 Dice: ma io non ho una casa, io sto solo. Li inviti allora al ristorante. E magari gli dici: paghiamo metà ciascuno. Non lo so. Alleluia. Ma è bello poter stare insieme come fratelli. È bello. Alleluia. E come ce l'abbiamo detto domenica scorsa, tante volte accogliamo degli angeli. Amen. E Mimmo ce l'ha raccontato la volta scorsa. Ce l'ho raccontato stasera, che quando hai uomini di Dio che servono il Signore, Dio opera. Io onore quando tu li tieni in casa, quando tu ospiti, perché la chiesa primitiva era una chiesa ospitale. Amen. Non era una chiesa per i fatti suoi. Tante volte a me sembra che molte persone in chiesa hanno un rapporto con Dio più che personale, professionale. Sono molto professionale ad andare in chiesa, si è rotto tutto, va bene. Sono molto professionali in quello che fanno, vanno in chiesa in modo professionale soltanto la domenica, rigorosamente, o soltanto quando c'è qualche riunione un po' particolare. Professionalmente, magari qualche volta leggono la Bibbia. Alleluia. Ma che silenzio che si è fatto. Ho detto solo professionale, non ho detto nient'altro, no? E mi sembrava che siamo molto professionali con il Signore, capaci, abbiamo un buon lavoro con Lui. Gesù vuole avere un rapporto con te personale, Lui vuole essere casual con te. Amen. Vuole vivere in modo casual con te, non vuole un rapporto molto professionale, che lo teniamo a distanza perché ci conviene tenerlo a distanza, nient'altro. Alleluia. Lui vuole stare con te personalmente. E vuole che la Chiesa impari la stessa cosa, impari a stare con il Signore personalmente. Domenica scorsa abbiamo esaminato la parola di Dio, di come un bambino ha dato al Signore, o meglio nelle mani degli apostoli, ha dato soltanto 5 pani e 2 pesci, come Dio ha moltiplicato. Amen. E io prego che Dio moltiplichi la sua unzione su di noi. Ma dobbiamo dare per poter avere quella moltiplicazione. Alleluia. Questo mondo ci ha insegnato il contrario, ci ha insegnato che meno diamo, più abbiamo. La parola di Dio ci insegna invece che più diamo, più riceviamo. Alleluia. Noi abbiamo sempre le cose a modo nostro, le vediamo. A volte parliamo della decima e ci spaventiamo perché pensiamo che è tantissimo. Io oggi pensavo sulla decima, cioè, ma noi pensiamo che è tantissimo, eppure nell'Antico Testamento non la vivevano tanto come qualcosa da ubbidire, la vivevano come una dichiarazione di fede, e molto spesso la davano prima di essere pagati, davano le primizie del loro raccolto. Quello che avevano per prima glielo offrivano al Signore, perché sapevano che Dio poi avrebbe moltiplicato nella loro vita. E tante volte invece noi abbiamo paura di magari cedere un 10%, perché chissà col 90% non ce la facciamo. Dio invece vuole darci molto di più, ci vuole dare molto, molto di più. Se siamo in grado di cedere nelle sue mani quei pochi pani, quei pochi pesci che abbiamo, quel poco che ci rimane in mano, lo mettiamo nelle sue mani, Dio può operare altro che con 90%. Alleluia. La verità, fratello, è che noi non crediamo che se diamo le primizie Dio opera. Noi non crediamo che se offriamo Dio opera. Noi pensiamo tutto il contrario. Dice, vabbè, lo dice lui, vabbè, lo dice quello, vabbè, lo dice l'altro, lo dice la Bibbia. Amen. Lo dice la Bibbia. E dobbiamo imparare che solo dando al Signore che possiamo ricevere dal Signore. Non vogliamo dare del nostro tempo a Lui. Ce lo teniamo stretto stretto per noi. Abbiamo tante tante cose da fare. E non lo dite a me, per favore. Non lo dite a me. Alleluia. Che mentre vado in macchina mi devo portare le cuffie sempre. No? Se no sono sempre fuori legge perché squilla sempre il telefono. Alleluia. Lo so che abbiamo tante cose da fare, tutti quanti, lo so. E se non abbiamo niente da fare, ce ne troviamo cose da fare. Ci dobbiamo come minimo guardare la telenovela. Quale state vedendo ultimamente? Segreto? Voi mi chiederete come faccio a saperlo, perché te la vedi? No, è perché ho le mie alunne che mi vengono a parlare di tutte le loro telenovele e me le raccontano tutte quante, perché mi dicono: professore, avete visto l'ultima telenovela? No, me la racconti per favore. E te le dicono. E io so che molti devono trovare il tempo per vedere la loro telenovela preferita. Come fanno a non vederla? E mi chiedo se trovano il tempo di vedere o di leggere il loro libro preferito. Alleluia. O di mettersi davanti al Signore della propria vita. A perdere un po' di tempo, e uso la parola perdere, nel senso che noi lo dedichiamo quel po' di tempo ad far sì che lo Spirito Santo tocchi i nostri cuori, ci parli, faccia qualcosa dentro di noi. Abbiamo tempo per tutto, vero fratelli? Amen. Tante volte abbiamo tempo per vederci il calcio, vederci il Napoli, vederci la Juve, per vederci l'Italia, tutto quello che vogliamo, a scapito anche di vedere la parola di Dio, di vedere la Chiesa, di vedere altre cose. È vero o no? È perché non gli diamo la grande importanza che ha la parola di Dio per noi rispetto a tutto questo. Dio non ci chiede di darci 5 minuti, Dio ci chiede di darci la nostra vita. Tutto. Alleluia. E se non lo crediamo, è chiaro che Dio poi opera limitatamente alla misura di quello che noi abbiamo. Amen. I miracoli, vedete, non avvengono soltanto se abbiamo fede. I miracoli avvengono anche se ubbidiamo. Voglio iniziare con voi in Luca al capitolo 5, non è la parte principale, ma in Luca capitolo 5, al verso 5, i discepoli avevano pescato tutta una notte. Amen. Ieri eravamo a un convegno, con me c'era anche Tina, c'era Luca, c'era Davide, e abbiamo sentito che i primi uomini pentecostali della zona furono scarpari, no? Alcuni contadini scarparono. Ma poi ho scoperto, io non so quanti voi lo sapete, ma ho scoperto che tra i primi credenti di questa zona rotonda c'era un farmacista, o una farmacista, Piscitelli, non lo sapevo io. Oh? Molto strano e molto raro in realtà nella storia di quello che è iniziato tra i pentecostali. Ma i primi discepoli di Gesù non erano scarpari, non erano agricoltori, erano pescatori. Amen. Erano belli uomini che andavano a pescare. E una volta avevano pescato tutta la notte, e onestamente dopo una notte intera di pesca non era accaduto proprio niente. È brutto che tu vai a lavorare e dopo che hai lavorato una giornata intera te ne torni senza nemmeno un pesce. Wow. Io non so che stai facendo tu come lavoro, ma se te ne torni a casa e non c'è più niente, ti senti davvero che stai perdendo tempo. Ebbene, adesso loro erano smontati, avevano messo le reti da parte, e Gesù disse a Simone: prendi il largo e getta le reti per pescare. E Simone rispose: maestro, tutta la notte abbiamo lavorato duramente e non abbiamo preso nulla. Mo vieni tu fresco fresco e mi vieni a dire che devo mettere le reti dall'altra parte? E invece no, Simone rispose così: Signore, noi tutta la notte ci siamo affaticati, abbiamo lavorato duramente, abbiamo faticato, non lavorato, molti lavorano, non faticano. Amen, alleluia, Giovanni l'ha appena detto, lui lavora, ma non fatica più. Amen, alleluia, non si affatica. Noi ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Però Signore, se lo dici tu, secondo la tua parola, se me lo dici tu Signore, e basta che me lo dici tu Signore, io getterò le reti. E fatto così, presero una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Amen. Il miracolo non avvenne per la fede, avvenne per l'ubbidienza. Alleluia, perché ascoltò la parola di Gesù. E Gesù, se la tua parola è questa, allora io lo faccio, e se lo faccio sarà onorato il fatto che io lo faccio e tu opererai. Alleluia. Ci sono molti credenti che vogliono vedere i miracoli senza l'ubbidienza. Alleluia. E si affaticano giorno e notte, non solo la notte, e si ritrovano dopo un po' di tempo e dicono: ma io non ho niente, che cosa c'ho? Vado in chiesa ma non ricevo niente. Grazie. E sì, è normale. Alleluia. Alla parola di Gesù, sei pronto a gettare le reti dall'altra parte? Sei pronto a smetterla sempre a fare le cose di testa tua da quest'altra parte? No, molti di noi abituati a fare le cose come abbiamo sempre fatto, spendiamo il nostro tempo, ci affatichiamo con le nostre forze per andare a pescare sempre dalla parte che diciamo noi, e il risultato è nulla, nulla. Alleluia. Poi viene Gesù, ti parla, dice: vai dall'altra parte. E tu ti senti: ma l'ho fatto, ho fatto tanto, e dai, ormai ci ho provato. Signore, mi sono affaticato tutta una notte, ci ho lavorato tutta una notte, ho cercato di fare come tu volevi, ma non ho avuto niente. Mettili dall'altra parte. Signore, guarda, io non è che ci credo tanto, però se lo dici tu, Signore, se lo dici tu, se secondo la tua parola, io lo farò, Signore. Alleluia. E ne presero così tanti di quei pesci, le cose cambiarono così rapidamente, Alleluia. Dal nulla al troppo, probabilmente. Amen. E questo deve essere un insegnamento per tutti quanti noi, miei cari fratelli. A volte ci scoraggiamo che non vediamo niente. Abbiamo bisogno di vedere di più ubbidienza per Gesù. Alleluia. E se non c'è ubbidienza nella nostra vita alla parola di Dio, se non c'è ubbidienza a dare la nostra vita a Lui, se non c'è ubbidienza nel donare i nostri pani, i nostri pesci a Lui, non ci sarà moltiplicazione, non ci sarà abbondanza nella nostra vita, non ci sarà una rete piena se non impariamo a buttare le reti dove vuole Lui, dove comanda Lui, come dice Lui. Non mi stancherò mai di dirlo, noi siamo abituati a volere che Gesù segua noi, non c'è niente da fare, siamo abituati a voler fare le cose a modo nostro e vogliamo la benedizione di Dio sulle cose che vogliamo fare noi e come vogliamo farle noi. Diciamo: Gesù, mettiti con me, vieni dietro di me Gesù, non mi abbandonare, non lasciarmi Gesù, devi essere l'Emmanuele, quello che dove vado io, vieni tu Gesù. E lui dice: ehi, fermati un attimo. Facciamo il contrario, dove vado io, vieni tu, mettiti tu dietro di me. Alleluia. E non ci piace più, non ci piace più, vero Peppe? Ci vogliamo fermare. Cioè, Gesù, ma qua, ma questa strada, ma non va bene, ma per Dio mi vuoi portare tu, non è, io vorrei fare quest'altro, questa è più carina Gesù. Alleluia. I miracoli avvengono, fratelli, accadono quando impariamo ad ubbidire Dio anche nelle piccole cose. Amen. Io continuo a dirlo, lo dirò sempre, che quando impariamo a fare le piccole cose come se fossero grandi cose, Dio farà grandi cose come se fossero piccole cose. Amen. Alleluia. Dobbiamo imparare. Dobbiamo essere disposti a dire: Signore, se lo hai detto tu, ci credo e lo faccio. E getterò le reti dall'altra parte. Amen. Sei disposto a gettare le reti dall'altra parte? Sei disposto a farlo? Di fronte a questa domanda il tuo cuore cosa risponde? Cosa dice? No, Signore, voglio fare a modo mio. O dice: sì, Signore, io con tutto il mio cuore voglio buttare le reti dall'altra parte. Amen, alleluia. Fratello, era solo l'introduzione. Andiamo a leggere la parola del Signore. Cercherò di non essere lunghissimo. Ultimamente mia moglie mi rimprovera, mi dice che sono lungo. Amen. Il giovedì però, non la domenica. Amen. Alleluia. Andiamo a leggere sempre nel capitolo, nel Vangelo di Giovanni. Domenica scorsa ci eravamo fermati al capitolo 6. Avevamo letto i primi versetti, andiamo a leggere dal verso 16, già è stato detto questa parte, ma la leggiamo. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si diressero dall'altra riva verso Capernaum. Questo è subito dopo che Gesù ha fatto il miracolo dei pani e dei pesci che abbiamo letto domenica scorsa. Montati in una barca, si diressero dall'altra parte della riva verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. E come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi sulla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Essi dunque lo vollero prendere nella barca. E subito la barca toccò terra laddove erano diretti. Amen. Alleluia. Gesù aveva fatto un grande miracolo. Adesso loro si trovavano, io vorrei farvi visualizzare il mare di Galilea come un grande lago, no? Da una riva potete vedere quello che c'è dall'altra parte, si vede perfettamente. E loro stavano dall'altra parte, la parte di Tiberiade, mentre Capernaum si trova sulle sponde da quest'altra parte verso Israele oggi. E Gesù aveva fatto un grande miracolo e adesso stavano andando verso Capernaum. E come accade nella vita, miei cari fratelli, loro stavano sulla barca, era buio e Gesù non c'era con loro. E allora, mentre se ne andarono, cominciò a tirare un forte vento, e nel tirare un forte vento cominciò ad agitarsi il mare. Potete immaginarlo. È una zona incredibile. Quando sono andato io, pure allora è avvenuta la stessa cosa, perché sta sotto il livello del mare, ci spiegavano, e allora basta un piccolo vento, ci sono delle correnti molto particolari, si agita subito il mare, mentre sembra che sia tutto calmo, improvvisamente si comincia ad agitare. È un po' come la vita, vero? Mentre sembra che va tutto bene, dice, ma ero isciuto. No? Ma da dove è arrivato questo problema? E devi affrontarlo come dovettero affrontarlo loro. E loro stavano lì e continuavano nel mare, e dice che avevano già remato un bel po'. Parla che avevano remate quanti stadi, non le tengo presenti, 25-30 stadi, no? Più o meno 25-30 stadi sono all'incirca 5 chilometri, più o meno all'incirca. Il mare di Tiberiade non supera i 10 chilometri di ampiezza, per cui si trovavano sicuramente lontano dalla riva. Amen. Fratelli, le prove non avvengono mai quando stai a riva. Amen. Non avvengono mai quando hai le tue certezze. Non avvengono mai quando tutto sembra calmo. Sulla spiaggia. Noi amiamo il mare perché andiamo sulle spiagge. Alleluia. Quando vai nel mezzo del mare, quando vai là, ti rendi conto che in realtà le cose non sono così semplici. Ti trovi in un territorio che non è il tuo e comincia a farti paura. E i discepoli ebbero paura. Adesso, fratelli, io so che il Signore già ci ha parlato su questo stasera, c'è stata una parola molto chiara: non avere paura. Alleluia. Ma io voglio allargare questo. Prima Giovanni capitolo 4 il verso 8 dice così: nell'amore non c'è paura. Amen. Nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Amen. L'amore perfetto caccia via la paura. Nell'amore non c'è paura. Sapete che cosa significa questo? Che l'amore significa temerarietà, audacia, significa non hai paura di niente. Amen. Io so che molti pensano che l'amore è quei floppy flippy, emozione, che è tutto bello, farfalline nello stomaco, eccetera, eccetera, no? Io so che tutti quanti pensano che l'amore significa sempre essere sdolcinati di qua e di là. L'amore ti rende audace. Amen. L'amore ti rende audace, è sinonimo di coraggio. Se hai l'amore nel tuo cuore, se c'è l'amore, non hai paura di cosa alcuna. Non hai paura assolutamente di niente. Ti fa stare saldo nella fede. Non ti fa muovere l'amore. Stai lì, fermo. Non importa quali siano le circostanze, anche se ti trovi faccia a faccia con legioni di demoni, tu continui ad essere fermo nell'amore di Dio. Alleluia. Perché l'amore caccia via la paura. Se temi Dio, non temerai i demoni. Alleluia. Se temi Dio nella tua vita, non avrai nient'altro da temere. In nessun modo. E questo significa che non temerai nemmeno il diavolo in persona. Alleluia. Amen. Sto parlando dei fratelli, vero? Amen. Alleluia. Mi sarei aspettato un amen roboante. Alleluia. Wow. Invece mi trovo un silenzio. Non è che avete paura. No? Non è che avete paura. Alleluia. L'amore caccia via la paura. Il diavolo non ha la licenza di violare la mia libertà di pensiero. Lui non ha la licenza di venire e cambiare il mio libero arbitrio. L'unica cosa che gli può permettere di agire è il mio dubbio e la mia disubbidienza verso Dio, nient'altro. Per cui non hai bisogno di avere paura del diavolo, in nessun modo. E per di più ti posso dire che il sangue di Gesù è il tuo scudo e la parola di Dio è la tua spada. Amen. Perché avere paura? Ci sono persone che non riescono a dormire di notte, hanno paura. Alcuni mi dicono che hanno la casa, che è una casa spiritata, oh, che le cose si muovono di qua e di là. Amen. Tu che sei un credente, vai in quella casa, prega, alleluia, caccia gli spiriti, perché sono loro che tremano di te. Sì o no? Alleluia, alleluia. Sono loro che devono avere paura di noi, perché siamo noi che abbiamo Gesù nel nostro cuore. E quando predichiamo nel nome di Gesù, ricordatevi che Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome, e che ogni lingua lo confesserà. Ogni potestà, ogni principato dovrà mettere le ginocchia davanti a Lui e dire: tu sei il Signore. Alleluia. E come credenti dobbiamo imparare a vivere una vita senza la paura di stare nella barca e barcollando di qua e di là. Sono molti credenti che vivono nella barca di Tiberiade per una vita intera. Perché vedete, quando ci sono le tempeste, una delle cose delle tempeste è che tu fai il valzer. Salti di qua e salti di là. Vai su e vai giù. Oggi ci sono molti credenti che un giorno si sentono sulla cresta dell'onda, wow, e dopo, non voglio dire 5 minuti, 5 giorni, si sentono nell'abisso, e poi di nuovo l'onda va su e ti senti di nuovo sulla cresta dell'onda, e poi di nuovo giù, e su, e giù, e su. E dice Paolo: voi che dovreste insegnare gli altri, voi che dovreste dare la parola di Dio agli altri, io vi devo ancora dare il latte, vi devo ancora allattare. Che disastro. Alleluia. Fratelli, la parola di Dio ci dice: resistete al diavolo ed egli se la darà a gambe, se ne scapperà. Alleluia. Non vi dice che vi rovinerà, dice che dovrà scappare. E voi noi lo possiamo fare, non solo voi, noi tutti insieme lo possiamo fare, perché siamo figli del Re, di Cristo Gesù, fratelli suoi, e possiamo agire con la sua autorità. Sapete, scientificamente dice che abbiamo solo 2 paure innate, solo 2, alleluia, di cui io ritengo che almeno una è molto utile. Amen. Non vi chiedo di indovinarle, lasciamo perdere. A meno che qualcuno di voi non lo sa, direte a me? No, in realtà 2 paure innate che abbiamo: uno è l'altezza. Abbiamo paura di andare di sotto. E meno male, se no i bambini non ne troveremmo in giro tanti. No? La paura dell'altezza gli fa bene, evita il pericolo. Mamma, e se ne scappa. No? E questo è importante. Io dico che tante volte la paura in questo caso non è negativa, è utile. E un'altra paura fa bene anche, perché anche questa è innata, è quella dei rumori forti. Se sentiamo rumori forti, no, naturalmente hai paura, scatti, salti. Ci sta chi scalta ogni piccolo rumore, cioè al rumore della chiavetta che cade per terra, chi invece ha il rumore di una bomba, insomma. Queste sono le 2 paure che abbiamo innate, non ce ne sono più, tutte le altre paure le hai imparate tu dalla vita. Eh sì, ce le siamo imparate tutte queste qua. Non so chi ce le ha insegnate, però tutte le altre paure ce le siamo prese noi dalla vita. Qualcuno ce l'ha insegnato, probabilmente papà o mamma: non andare vicino a quello, non prendere questo, non fare questo. E hai cominciato ad avere paura di tante cose. E abbiamo paura. Paura degli altri, di quello che dice la gente. Alleluia. Non è naturale avere paura di quello che dice la gente, l'abbiamo imparato. Le paure delle opinioni degli altri, paura del futuro, ce l'hanno messa nella testa. E che faremo domani? E dove andremo? Così, ecco. Ho letto una storia su John Wesley, John Wesley, un uomo straordinario, viveva sempre con 28 sterline all'anno, che era, penso, una buona cifra per poter vivere, alleluia, ma non faceva mai più di 100 sterline all'anno da parte. Diceva: ho paura di farmi tesori sulla terra, per cui li dava tutti, completamente. Lui diceva: risparmia quanto più puoi e dai quanto più puoi. Alleluia. Una persona che non aveva paura del futuro, perché diceva: il mio futuro è nelle mani del Signore. Amen. Sapete, il problema è che tanti di noi ci hanno detto che stare in chiesa, quello è un piano di assicurazione per il futuro. Assolutamente no. Dio ti vuole audace. Dio vuole che tu impari ad affrontare i pericoli e a vincerli. Amen. Dio vuole che tu possa vivere una vita nell'amore senza paura. Alleluia. E per quante paure tu puoi avere, la paura di chi ci sta fuori, la paura della pioggia, la paura che ci sta attorno, tutte le paure che tu vuoi, Dio ti vuole liberare da ogni paura. Amen. Io so che ci saranno delle persone dopo che verranno da me, alleluia, o mi chiederanno di pregare per loro, o mi metteranno lì dentro e me le danno. Alleluia. Amen. Dio ti vuole liberare da ogni paura. E Dio non ti ha detto di vivere una vita comoda in nessun modo. Egli ci comanda, ci dà dei comandamenti, dice di andare ad invadere il territorio nemico. Alleluia, mi piace Giovanni che dice: io sto là per predicare Gesù. Egli ci dice che dobbiamo andare a recuperare la giustizia di Dio in questo mondo. Amen. Gesù, ascoltami bene, Gesù non ha fatto quella morte sulla croce, non ha subito una morte infame sulla croce per tenerti sano e salvo. Lui ha subito quella morte sulla croce per renderti pericoloso. Amen. Per chi? Per chi? Per il tuo nemico, il nemico delle nostre anime? Per il diavolo. Alleluia. Amen. Lo percepisci? Ti senti tale che sei pericoloso per il diavolo? Alleluia. E il diavolo, quando ti vede in giro, se ne scappa. Non ti vuole in giro. Ha paura lui di quello che puoi fare, perché tu puoi fare grossi danni al suo regno. Amen. Non appena cominci a mettere le tue ginocchia per terra, il diavolo comincia a scappare. Alleluia. Non appena dai a Dio la gloria per tutto quello che tu fai, il diavolo comincia a scappare. Amen. Noi invece vogliamo le garanzie contro ogni fallimento, vogliamo le garanzie del successo, ci aspettiamo che tutto vada bene, però prima o poi si alzerà il vento, miei cari, e la barca comincerà a muoversi. E Gesù verrà non sull'acqua calma, perché noi tutti pensiamo che Gesù viene sull'acqua calma. Gesù viene sull'acqua in movimento. Alleluia. Sul valzer delle onde. È lì che Gesù cammina. Gesù non cammina su tutta la calma che voi potete immaginare o vedere. Lui no, lui cammina sulle onde. E cammina sulle onde mentre tu sei lontano dal litorale, sei lontano dalla spiaggia. E non c'è nessun altro che può effettivamente aiutarti se non affidi la tua vita a Gesù. Alleluia. Se non dai la tua vita a Lui, Lui non può operare come vuole nella tua vita. I miracoli a volte sono misteriosi, è vero, e la nostra fede a volte sembra venir meno di fronte a quello che Dio vuole fare. Amen. Gesù chiedeva sempre di andare a far convalidare il miracolo, di metterlo ai raggi X, no? A vedere se veramente era un miracolo serio, vero oppure no. Amen. Però quando arrivano, amen, ci sono tante benedizioni e tanta gioia nel nostro cuore. Alleluia. E se vogliamo vedere il miracolo, se vogliamo vederlo, dobbiamo imparare a vedere Gesù e a ubbidire Gesù. Alleluia. Ebbero paura. E Gesù che cosa disse? Chi se lo ricorda quello che abbiamo letto? Disse: io sono. In italiano è messo al contrario, dice: sono io. Amen. Chi si ricorda quando è stato detto questo? Mosè. Dice: Mosè, io vado, ma chi gli dirò? Chi sei? Qual è il tuo nome? Digli che ti manda l'io sono. Amen. Amen. Non abbiate paura. Io sono, dice il Signore. Amen. Colui che era, che è e che verrà. Alleluia. Amen. Colui che può nel tempo essere nello stesso tempo in momenti diversi. Amen. Difficile forse, cerco di spiegarlo sempre. Alleluia. Gesù è fuori dal tempo e l'io sono. Amen. Lui non è colui che è finito e ormai non c'è più. Lui è quello che è sempre presente. Io sono ieri. Io sono oggi. Io sono domani. Amen. So che per la nostra grammatica non è così, dovremmo dire io ero, io fui, io sarò, sarò stato, ma lui è sempre l'io sono. Alleluia. Non temere, dice, io sono. Amen. Alleluia. Quando c'è l'io sono, l'eterno. Amen. La nostra barca si rafferma. Alleluia. La paura scompare nella nostra vita. E Dio può operare, alziamoci in piedi. Alleluia. 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 Vogliamo abbassare il nostro capo, per favore? Alleluia. So che lo Spirito Santo è qui, ha parlato al tuo cuore. A me, me lo attesta lo Spirito di Dio in questo momento. Alleluia. C'è una sola domanda che voglio farti. Ubbidirai alla parola del Signore? Alleluia. Ubbidirai alla parola del Signore? Alleluia. Se vuoi vedere miracoli nella tua vita, ubbidisci il Signore. Getta le reti dall'altra parte. Dai un cambio, una sterzata alla tua vita. Alleluia. Dio odia le labbra bugiarde, è stato detto. Alleluia. Lui vuole sincerità e verità dalla tua vita. Amen. E ti sta chiedendo questa sera, metti la tua vita nelle mie mani. Come quel bambino mise quei pani, quei pesci nelle mie mani. Io la moltiplicherò. Alleluia. Io la moltiplicherò, dice il Signore. Amen. E questa sera io prego per una moltiplicazione d'unzione nella tua vita. Alleluia. Se hai cominciato a gustare un poco del Signore nella tua vita, se una piccola emozione è venuta nella tua vita, se c'è stata una piccola unzione nella tua vita, io prego questa sera nel nome del Signore Gesù che tu possa avere abbondanza di unzione. Una moltiplicazione. Basta con le paure, basta con quello che dice la gente, basta con quello che ha fatto quello o l'altro. Alleluia. Nell'amore non c'è paura. L'amore ti rende audace. Amen. Ti permette di parlare con sincerità, con verità, con amore. Alleluia. Smettila di fare lo sdolcinato. E poi magari ne dici tante, ne critichi tante. Alleluia. Deponi la tua vita davanti al Signore per gli altri, per la Chiesa. Alleluia. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù ti invito a farlo stasera. Non è sempre la solita predicazione, una predicazione come altre. Dio sta parlando a te personalmente. È dall'inizio di questa riunione che ti sta dicendo: non devi avere paura. C'è l'io sono con te. Alleluia. Alleluia.
Yes, man. io confido in te. C'è speranza alla croce dove tu desti tutto per salvare proprio me, come un'ancora la mia speranza in te. Tu sei il mio Dio, libertà. Speranza alla croce dove tu desti tutto per salvare.